Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri, anche per questa nuova puntata di Semplicemente. E devo dire che non sono solo. Vi dirò, di solito c'è uno spirito qui che aleggia sullo studio, perché alla fine del nostro programma annunciamo sempre notizie locali e ci ispiriamo a Valdichiana Oggi. E invece c'è la presenza in corpo, presente in carne e ossa, di Michele Lupetti, una specie di Pentecoste.
Non so di che stai parlando, Romano, perché io su questi temi sono poco ferrato, ma apprezzo tantissimo questa presentazione così particolare, così originale. Grazie.
Benvenuto Michele, tra l'altro non è la prima volta, ma sei stato qua tantissime altre volte, quindi faremo questa trasmissione insieme. E direi, prima di tutto, non l'ho mai fatto, ma oggi devo ringraziare per due nostri, tra quelli più affezionati dei nostri radioascoltatori, che sono Enzo Nottolini. Ciao Enzo Nottolini, grazie della tua così assidua frequentazione al nostro programma, e anche la signora Selena Gallorini, che si è espressa favorevolmente nei confronti del nostro programma, ci ha fatto Beh. Complimenti per essere un programma fuori dal coro, e quindi noi ne siamo veramente lusingati e la salutiamo e la ringraziamo per il suo ascolto e anche per essersi così scomodata a mandarci una mail di ringraziamento. Benissimo, iniziamo con una notizia brutta, perché è morto un musicista, Michele.
Sì, un simbolo degli anni 90, oserei dire.
Un simbolo degli anni
Io
90.
Io che li ho vissuti in prima persona.
No. Un musicista che potremmo dire che si è ispirato al punk, anche se poi è andato nella musica elettronica, sì. Come la potremmo definire, oltre che elettronica?
Non saprei, perché poi in fin dei conti mescolavano molti generi, cioè sulla base dell'elettronica poi...
Tecno.
Appunto, erano tecno, ma erano anche, volendo, anche un po' rock in realtà. Stiamo parlando dei... Se no non capiscono gli ascoltatori.
Giusto, stiamo parlando precisamente di Keith Flint, cantante, ballerino, frontman dei Prodigy.
Yes.
No?
Ebbene sì.
Che è stato trovato morto stamattina a 49 anni, quindi un giovane musicista che noi piangiamo, perché quando muore un musicista muore sempre qualcuno che crede nella fantasia, nella condivisione, no? Nello star vicino agli altri attraverso i filtri della propria arte, del proprio spirito, quindi lo piangiamo e lo vogliamo ricordare non soltanto con il brano che mettiamo, ma anche con le parole del suo collaboratore, dell'altro componente del gruppo, che si è espresso così: non ci credo, ma devo dirvi che il nostro fratello Keith si è ucciso nel weekend. Sono scioccato, arrabbiato, confuso e col cuore spezzato. E anche noi col cuore spezzato lo ricordiamo, Michele, con un brano intitolato Omen, che io dedico a Gloria.
We'll be right back.
E quindi a microfoni chiusi, Michele, dicevamo, no? Un ennesimo suicidio di artisti anni 90, come
sì,
ricordavi tu.
In un certo senso facevo un po' il parallelo, perché a tanti anni di distanza si può fare un po' un bilancio di quel decennio. Per me gli anni 90, che ho avuto la fortuna, devo dire, di vivere in prima persona, sono stati in parte un po' una riedizione di anni 70, anche sul piano proprio musicale. C'era la creatività interpretata in una certa maniera, come probabilmente si interpretava 20 anni prima. Però poi questo a tutti gli annessi e connessi, perché insomma di suicidi e di morti giovani nella musica anni 90 ce ne sono tanti. Insomma, pensa a Chris Cornell, per esempio, un altro che... dei Soundgarden, che io adoravo molto più dei Prodigy, che anche lui si è suicidato. Insomma, poi per non parlare di Kurt Cobain o altri casi, insomma, è stata una generazione che ha vissuto probabilmente l'arte in una maniera molto intensa, anche troppo, come la generazione di quelli che poi alla fine erano i padri, gli anni 70, quindi erano sostanzialmente i genitori.
Veniamo invece ai nostri giorni, Michele, con qualche commento così a caldo di varie eventi politici e non, no?
Sempre sta politica, Romano, mamma mia.
Beh, io approfitto del fatto che il direttore di Valdichiana oggi sia qui di fronte a me, e quindi io me la gioco tutta, tutto sì, quello sì, che posso giocare in gioco. E sappiamo ovviamente che si sono giocate le primarie del Partito Democratico, e Zingaretti ha trionfato, e è andato bene anche come affluenza di votanti, perché pare che 1.800.000 addirittura siano andati ai gazebo, e oltre 1.000.000 di voti si siano fermati su Zingaretti, che ha vinto con un consenso che va attorno al 70%. Quindi l'affermazione del governatore del Lazio contro Maurizio Martina, ricordiamo Roberto Giachetti, è netta, come tra l'altro lui si desiderava, perché aveva detto che voleva centrare questi obiettivi, no? Vincere le primarie, vincerle con un margine che gli consentisse di governare il partito, e quindi di vedere la sua vittoria legittimata da una partecipazione importante. Ora questo voto sarà ratificato dall'assemblea che si terrà il 17 marzo. Pare ci siano stati anche dei tweet, no? Ricordo quello di Matteo Renzi, che ha scritto a Zingaretti facendogli gli auguri e lo ha ringraziato, ovviamente. E io ti faccio subito una domanda, Michele.
Sì.
Allora, si torna ad una situazione che sembrerebbe quella di prima di Renzi.
Sì, sì, infatti è identica. Come Renzi, infatti, ora fa i complimenti, prima diceva stai sereno, è identica.
Allora, ritorniamo prima di Renzi. Ma io ti chiedo, no? Questa sinistra italiana, che secondo molti ritorna ad una situazione prima di Renzi, ma non rischia di tornare troppo indietro con Zingaretti?
Beh, bisogna vedere che significa tornare indietro. Se tornare indietro significa essere di sinistra, ben venga, direi, no? Se invece tornare indietro è tornare, non lo so, a vecchie modalità nell'interpretazione del partito, altro, della politica, allora è un altro discorso. Ma se si parla di contenuti e si torna a essere un partito di sinistra, credo che, siccome si definisce e ha continuato a definirsi sempre di sinistra anche quando c'era Renzi, questo partito, penso che sarebbe perlomeno chiarisce un po' l'idea agli elettori.
Ho letto alcuni commenti di personaggi più o meno locali che però dicono non cambierà niente, perché Zingaretti è troppo di centro. Qualcuno ha detto addirittura prevediamo una nuova DC.
Vabbè, può darsi, non lo so. Adesso è stata eletta, adesso vediamo come si comporta all'interno del partito. La mia lettura è che in sostanza è stato impiantato un virus letale su una struttura che già era ampiamente in crisi e che non aveva un gran futuro, perché comunque non aveva modalità che riuscivano a sfondare. Poi è arrivato un virus letale che all'inizio sembrava, rinunciando completamente a tutti i contenuti di sinistra, però sembrava che pagasse elettoralmente. È durata pochissimo questa cosa, da subito i meno ciechi hanno capito che lo slancio iniziale era già finito, che anzi addirittura adesso si cominciava a ragionare di macerie, E poi adesso pare che questo virus sia stato debellato, bisogna vedere se è debellato definitivamente oppure siamo in una fase che sembra che c'è la guarigione o no. Adesso vedremo come si comporterà Zingaretti, specialmente all'interno del partito, perché comunque ancora i soggetti sono tutti dentro ancora, quindi vediamo come si rapporterà con loro, se cercherà di fare una guida unitaria. Ma fare la guida unitaria rischia di diventare una guida insipida, oppure se invece farà un pochino più red rationem. Ecco.
Una delle prime frasi ad effetto che ha detto Zingaretti è: non sono un capo ma il leader di una comunità. Come la leggi tu questa?
Questa sembrerebbe un'affermazione molto inclusiva, pacificatrice, eccetera. Spero che non faccia la stessa fine di Bersani, che con questo atteggiamento inclusivo e pacificatore alla fine è diventato vittima
che
erano dentro al partito.
Questa frase,
ci sono ancora.
Questa frase, leader di una comunità, queste espressioni comunità, non ci riportano un po' indietro ai compromessi storici, Zaccagnini, Aldo Moro?
Ma se fosse così sarebbe bellissimo.
Roma.
Almeno per me, io lo dico sempre, sono un nostalgico della Prima Repubblica. Forse ecco, rispetto più che altro, la grande differenza tra Zingaretti e Renzi e tutti i suoi seguaci è che da un certo punto di vista si cerca di riutilizzare dei termini un pochino più tranquilli e un pochino più appunto inclusivi, meno divisivi. Dall'altra parte invece o eri con loro o eri contro di loro. E francamente a me la seconda logica, questa o sei con me o sei contro di me, sei un nemico, io la detesto e la schifo completamente. Quindi parole come comunità magari sanno un po' di poco, non si sa poi alla fine che vogliono significare veramente, però perlomeno suonano un pochino meglio, un pochino più umani, ecco.
L'ultima domanda, quella più difficile, perché è una domanda di interpretazione.
Proviamo.
Renzi ha detto: aspetto un segnale, non farò fuoco amico.
No, ma questo lo diceva anche prima. Nei paesi con la guerra civile, se te li studi bene, no? Quando l'esercito dei ribelli non ha le forze per poter fare guerra aperta, fa la guerriglia. Quando invece ha le forze, fa la guerra aperta. Se vedi il comportamento della corrente renziana nella storia, finché non avevano i mezzi, facevano la guerriglia, che si concretizzava in atti di sabotaggio, piccoli dispetti, cose così. Poi hanno fatto la guerra aperta, adesso sono ritornati alla situazione precedente, che sono minoranza dentro il partito, e quindi ricominceranno probabilmente con la guerriglia. Poi sì, stai sereno, capito, complimenti, auguri, sì, quello è chiaro, quello è ovvio.
Facebook invece, sai come ha commentato l'elezione di Zingaretti?
Sì.
Ha vinto perché è fratello di Montalbano.
Certo, perché è il più figo, tra i tre era quello più bello.
Allora interrompiamo con un brano musicale e mandiamo un Battisti dannata.
Oh.
Che ci dice una cosa molto bella, che forse potrebbe essere un bel augurio a Zingaretti. Insieme a te sto bene.
Insieme a Renzi sto bene.
Che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so. Elementari sì e no. La donna è donna e tu una donna sei. sai. Non ho avuto più di quello che tu mi dai. Tu prima eri sola. Spiegarmi chi sei, perché fai sempre bene per me. La donna è donna e tu una donna sei. Che importa cosa fai? Resta qui con me.
Oh, questo è un bellissimo brano di Battisti e Mogol. Ricordiamo ancora il sabato, non questo ma quello precedente, la presenza di Mogol qui a Cortona. Ne abbiamo già parlato, non aggiungo altro, solo per ricordare che il 23 marzo la stessa orchestra proporrà sempre al Teatro Signorelli, sempre sabato, perché 23 sabato, i brani invece di Fabrizio De André.
Ah,
e quindi
bene.
Invitiamo tutti ad accaparrarsi il biglietto, perché l'ultima settimana per Mogol non c'erano più biglietti, quindi se volete andatevelo a Cattateville. Allora, se in Italia le cose sembrano, diciamo, andar bene, almeno per il momento, no? La sinistra sta festeggiando queste primarie, però, Michele, ci sono delle nuove proiezioni, erano già state fatte a febbraio, nuove proiezioni che dicono che i popolari e i socialisti perderebbero la maggioranza assoluta in Europa. Sono state fatte delle proiezioni. La Lega si confermerebbe primo partito italiano con più eletti, con 28 seggi, anzi uno in più rispetto alle proiezioni di febbraio. Queste proiezioni per il Parlamento europeo sono basate su sondaggi nazionali, il trend è quello che è stato fatto nel 18 febbraio, altro dato è la probabile avanzata dei sovranisti rispetto all'attuale composizione del Partito Europeo. Quindi la sinistra italiana in questo momento festeggia le primarie, ma alle europee sembra che non andrà così, Michele. Sembra.
Sì, ma capito, è come quando uno gli passa la febbre a 40, il giorno dopo ce l'ha a 38 e mezzo e dice, ah, sto meglio, però ancora ce l'ha alla febbre, insomma, il discorso di Zingaretti che si faceva prima, sì, vabbè, può essere, per alcuni può essere interpretato come un segnale positivo, perlomeno perché recupera perlomeno una posizione chiara nello schieramento politico, da lì poi può essere una base.
Non è possibile che recuperi chissà che cosa.
No, è impossibile, perché? Anche perché poi non credo che farà sfacelli da qui ai prossimi mesi, e oltretutto poi si parla di elezioni europee, quindi si ragiona di Europa, mi sembra che il livello di informazione,
perché pare che il trend sia un po' così anche dalle altre parti.
Sì, no? In tutti i paesi europei, credo, quindi non è che sono grosse eccezioni. Quindi, per esempio, io ho visitato la Grecia poco tempo fa, non è più l'epoca dei partiti moderati, addirittura il partito di governo lì, che sarebbe Syriza, che sarebbe teoricamente di sinistra radicale, cioè l'equivalente potrebbe essere accostabile quasi alle nostre rifondazione comunista, sinistra italiana, quelle forze, diciamo, a sinistra del PD, lì sono al governo, ma non credo che raccoglieranno un gran consenso. Il consenso va tutto sulle forze estreme, che in quel caso sono il Partito Comunista, di matrice stalinista, e Alba Dorata, che è un raggruppamento di estrema destra, assimilabile alle nostre Forza Nuova, Casa Pound. Quindi non è proprio il trend dei moderati, questo non è il periodo per i moderati.
Ma una destra moderata non credi che abbia la maggioranza in Europa? Nelle destre, no? Tra la destra.
Per le alchimie forse dei seggi non te lo so dire, poi bisognerebbe analizzare paese per paese e non ho, diciamo, le competenze.
Perché quando si pensa alla destra si pensa sempre che la destra sia sempre estremista, quando si pensa alla sinistra si pensa che invece la maggioranza sia democratica? Perché?
No, i concetti sono diversi.
Beh, però è così, dai.
Destra estrema, quando parlo di destra estrema parlo di determinata destra, poi c'è la destra liberale che ne so, i conservatori inglesi non è che si possono definire... possono assimilare a Casa Pound. Alba Dorata però sì.
Eccezione fatta per la destra inglese, di solito quando si sente parlare di destra in Germania, in Francia, in Italia,
ma non è così.
Pensa sempre alla destra.
Non è
però,
così.
Ma io sono d'accordo.
Anche in Francia ci sono due destre, in Germania ci sono più destre, quindi non è così. Adesso semmai stanno prendendo più campo le destre estreme rispetto alle destre liberali. Basta vedere in Italia, insomma. Forza Italia è destra moderata, si può considerare, no?
E la Lega tu come la consideri?
Ma secondo me è un movimento politico con le sue peculiarità, però in sostanza andando poi ad asciugare quelle che possono essere appunto le particolarità e unicità del caso, in sostanza professa ideali d'estrema destra.
Però se consideriamo
in maniera
Forza
differente
Nuova,
su alcuni punti, ma è estrema
Forza
destra.
Nuova e Casa Pound fanno lo 0,8% e quindi sono sicuramente estreme.
Ma perché quelle forse hanno l'etichetta proprio bella appiccicata, quest'altra è una roba che suona un po' diversa, poi non è che vanno tutto il giorno in televisione.
Vabbè, poi dai, quelli che vanno a scrivere frasi razziste nei muri, quelli sono i cretini.
Sì, ma non è quello il discorso. Però non è un'offesa, cioè, capito? Se io parlo di destra non è che sto offendendo qualcuno.
No, ma infatti io ho precisato per questo.
Per qualcuno la usa come offesa, però non è un'offesa, è un'identità politica.
Poi c'è sempre stata nella storia italiana la destra.
Insomma, direi. Se non c'era la destra storica non sarebbe neanche uscita fuori l'Unità d'Italia, quindi figuriamoci. Però se poi mi chiedi che ne penso della Lega, dove si colloca politicamente, ti dico con alcune peculiarità e stranezze sue, ma sostanzialmente è parte dell'estrema destra.
Ci ascoltiamo un altro pezzo musicale, che io ho messo in playlist, Michele, sai perché? Perché sono stato incuriosito dai 10 brani preferiti di Tony Banks, tastierista illuminato dei Genesis, e il primo in assoluto ha messo Kinks, i Kinks. You Really Got Me.
You Really Got Me, vabbè. Chi l'avrebbe mai detto? Oltretutto con una formazione classica, lui fortissima.
Esatto,
quindi.
Esatto. Niente di... ha messo questo brano che adesso noi ci ascoltiamo. Può darsi che lo ascolti in questo momento anche Tony Banks.
Sicuro, potrebbe Roma, essere. Sicuro.
Magari passi in autostrada.
You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Come on. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Yeah.
Grazie Andrea di averci fatto ascoltare fino in fondo questo grandissimo finale. Grazie ad Andrea per la sua puntualissima regia. Allora, ci ha raggiunto nello studio Ferdinando Fanfani, cortonese d'adozione, romano di nascita, ma ormai cortonese nel cuore, anche perché è presidente di una delle associazioni, diciamo così, storiche di Cortona, il Piccolo di Cortona. Però non anticipiamo niente, perché Ferdinando, benvenuto intanto.
Grazie.
Grazie di essere qua.
Buonasera a tutti voi, tutti gli ascoltatori, e spero anche a qualche socio del Piccolo che mi sta sentendo magari.
Ah, sicuramente. Però li teniamo un po' sulla corda, perché l'intervista sul Piccolo la faremo dopo l'informazione. Perfetto. Però ti sei unito al gruppo e quindi hai microfono libero. Puoi intervenire, anzi sarò io che ogni tanto, quindi segui quello che...
Seguo, grazie.
Allora, adesso parliamo sempre di un argomento strettamente legato alla politica, però un po' diciamo più governativo, perché ci sarà prossimamente la discussione di un testo, che è quello sulla legittima difesa. Sulla sì. Legittima difesa, un testo fortemente voluto dalla Lega, se ne parlava prima, che arriverà in aula martedì domani, quindi 5 marzo, e tra le novità ci sarà la difesa sempre legittima, pene più severe per il furto, violazione di domicilio, una difesa quindi sempre legittima, pene più severe per tutti i reati che minano la sicurezza della persona. Dopo una lunga gestazione, l'iter della discussa proposta di legge è giunto al suo epilogo. Ma la novità costituisce il pezzo forte, tra l'altro, che era un po' quello fissato da Matteo Salvini, che ha assicurato che sarà presente in aula, e è nei primi 2 articoli. In estrema sintesi, questi porterebbero a richiamare in qualsiasi circostanza il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa, quindi ad assicurare lo stato di assoluta impunibilità a chi fa uso di armi. Insomma, la domanda che ci poniamo è questa: saremo tutti più sicuri? O, come i detrattori di Salvini dicono, ci sarà più far west in Italia?
Bene, grazie della domanda, sempre domande semplici fa il nostro Scaramucci, grazie.
Sono di attualità politica, come lo stile della nostra...
Volevo portare semplicemente la mia testimonianza, che poi ne abbiamo già parlato anche nella tua trasmissione, nel momento in cui accadde quel triste episodio a Monte San Savino.
È vero.
Che riguarda un imprenditore, Freddy Pacini, che dopo numerosi tentativi di furto, eccetera, si è ritrovato una sera a... sostanzialmente commettere un omicidio. In quel caso io che dissi? Si discute esclusivamente di tematiche che poi sono viziate politicamente e non si analizza qual è il risultato finale di questa storia. Il risultato finale di questa storia è la tragedia umana di 2 persone, la persona che è morta e la persona che comunque si porterà dentro questa cosa per l'intera vita. Ecco, questo è la cosa che vorrei segnalare io, il rischio che c'è dietro a voler regolamentare in maniera differente questa tematica, perché poi si perde completamente la dimensione umana. Ora è chiaro che nelle leggi la dimensione umana non è, è difficile contemplarcela. Detto questo, vabbè, io penso sempre che debba essere prima di tutto lo Stato a fornire la difesa ai propri cittadini piuttosto che a dargli un diritto di difendersi. Quindi, per carità, non leggerò attentamente il testo di legge che tra l'altro Salvini promise, annunciò proprio all'indomani di questo episodio di Freddy Pacini, che ovviamente fece grande scalpore sui media, quindi non, prima vorrei leggere proprio il testo esattamente e gli articoli, anche se un'idea insomma posso già averci.
La mia opinione però è che una legge su questo ambito, su questo argomento, non sarà mai una legge giusta del tutto, nel senso che da una parte è vero, lo Stato è il primo difensore di ogni cittadino e quindi deve assicurare che non ci siano furti, che non ci siano, però è un dato di fatto che i furti ci sono, che le intrusioni in casa ci sono, che i rischi ci sono, e quindi il momento in cui tu vedi violata la tua privacy, vedi violata la tua casa,
vedi a rischio la tua stessa incolumità,
la sicurezza dei tuoi figli, no? Perché poi la legittima difesa in alcuni momenti non è solo un diritto ma anche un dovere, perché io, se entrano in casa i ladri, io ho due bambini piccoli, sento il dovere di difenderli, non è più un diritto, diventa un dovere.
Ma quello che volevo dire io, che forse mi sono un po' incartato, è questo: si discute della legge, non si discute però, secondo me, del problema principale che caratterizzò l'episodio di Freddy Pacini, che aveva, poi non si è capito quante erano queste denunce che lui aveva fatto, però comunque aveva denunciato ampiamente, molte, sì, aveva ampiamente denunciato la problematica. Quindi secondo me sarebbe più utile ragionare su provvedimenti che poi garantiscano allo Stato di svolgere più efficacemente il proprio ruolo. Questo è quello che penso. Purtroppo però la mediaticità obbliga a dover utilizzare metodi di questo tipo, cioè quindi mettere di fronte, capito, di fronte al discorso lo Stato funziona o no, il discorso facciamo una legge così la gente tranquilla che sa che si può difendere senza andare in galera. Io affronterei prima l'altro problema, non lo so il governo che intenzioni abbia appunto su aumentare la presenza dello Stato e gli strumenti di sicurezza preventiva. Ecco, io fossi al governo mi concentrerei più su quelli.
Io credo che la legge preveda che se uno ti entra in casa tu puoi sparargli, e quella è legittima difesa, comunque vadano le cose. Credo che sia questo. Ma effettivamente il problema è questo, no? Ferdinando. Il problema è questo: che da una parte ci sono quelli che sono vittime e hanno diritto a difendersi, e probabilmente ci sarà qualcuno che si difenderà in maniera stupida e ucciderà inutilmente qualcuno. Ma d'altro canto ci saranno, se non c'è questa legge che ti permette di difenderti in casa tua, ci sarà sempre qualcuno dall'altra parte che si approfitta di questo per poter entrare in casa tua e violentarti per poterti derubare, no?
Se posso intervenire. E indubbiamente siamo in una situazione di emergenza, e quando l'amministrazione, lo Stato interviene in situazioni di emergenza, quindi si pensa a ideare una legge dove magari c'è carenza di queste, da parte delle istituzioni, di precedenti elementi normativi, e a questo punto si interviene su un'emergenza, e si interviene in modo anche frettoloso perché c'è un'emergenza. Questo è proprio un caso di emergenza, i cittadini avvertono questo pericolo e vedono che comunque tutto sommato quello che avviene, a volte sono più tutelati coloro che compiono questi atti efferati, che non poi lo stesso cittadino, E allora si interviene, e quando si interviene in una situazione del genere si è portati comunque a tutelare più il cittadino che rimaneva scoperto, questo è come la coperta corta, insomma, la tieni da una parte o dall'altra.
Questa è infatti l'impressione che
commetti
abbiamo.
Commetti comunque degli sbagli, perché sei in emergenza, devi tacitare delle richieste che ti vengono dai cittadini e quindi corri il rischio di prendere provvedimenti che poi vanno anche che non raggiungono neanche poi il vero scopo che ti volevi proporre. Però l'alternativa qual è?
Fermarsi, non fare nulla e lasciare la situazione in emergenza.
Ecco, capito.
Ma infatti noi che affrontiamo la questione con ragionevolezza ci troviamo in difficoltà a trovare una soluzione. È quello che dicevi tu, Michele. Cioè, nel momento in cui c'è questa problematica, è difficile riuscire a mettere in evidenza l'aspetto umano, perché c'è un aspetto umano da una parte e da un'altra. Certo, quello che ruba in casa non si merita di morire, ma quello che è vittima del furto non si merita di essere derubato, e quindi è difficile uscirne.
Guarda, io mi auguro solo che siccome tutte le leggi che vengono fatte non sono mai perfette, quindi prestano il fianco sempre a delle critiche. E in questo settore peraltro non c'è una legislazione, diciamo tra virgolette, protettiva nei confronti di chi viene aggredito, quindi se la si fa è naturalmente più protettiva, ma diciamo pure che chi commette un reato non dovrebbe essere protetto, dovrebbe essere solo che ricondotto in un ambito di regolarità con le disposizioni legislative che ci sono. Io mi auguro solo che anche chi usufruirà di questa legislazione, perché è più debole adesso, comunque se sbaglia, perché i paletti ce l'avrà anche lui, venga preso e venga punito, perché ha comunque sbagliato, anche se in quel caso era stato aggredito, ma ha sbagliato. Se non segue la legislazione verrà punito anche lui, ma a quel punto è la legge che prevede anche questo. Però sicuramente quelli che non sbagliano verranno tutelati. Certo, adesso non mi sembra che sono tutelati. Poi ripeto, ognuno ha le sue opinioni.
No, semplicemente non sono d'accordo su questa cosa. E poi è sempre il discorso della presenza dello Stato. Che la legislazione ci sia e funzioni significa che lo Stato è presente e svolge la sua funzione. Certo. Quindi siamo d'accordo. L'unica cosa, mi sembra che è molto più facile fare tre articoli di legge o quanti sono, costa zero, porta sicuramente tanti consensi, che magari fare dei bei investimenti, perché poi c'è da fare la quota 100, c'è da fare 7.000 altre cose. Ecco, insomma, politicamente la vedo un po' furbetta questa cosa, ecco.
Anche se da molto, no, che almeno questa parte politica ne parla di questa legge.
Però capisci, io preferisco sapere che non mi entra in casa nessuno piuttosto che sapere che se mi entra qualcuno in casa gli posso sparare. Io preferisco la prima ipotesi.
Sicuramente è cosa migliore, cioè, quella.
So che comunque poi ci sarà un trauma per me, come quel caso che ho riportato prima, che purtroppo è così.
E su questa tua idea che mette d'accordo tutti ci fermiamo e ascoltiamo un brano. Il brano che ascoltiamo è dei Music con Don't Change.
If I still see you the same way, 'cause through these trying years we gonna both physically change. Now don't you know you'll always be the most beautiful woman I know. So let me reassure you, darling, that my feelings are truly unconditional. See, I'll love you when your hair turns gray, girl. I still want you if you gain a little weight, yeah. The way I feel for you will always always be the same, just as long as your love don't change. No, I was meant for you and you were meant for me, yeah. And I'll make sure that I'll be everything you need, yeah. Girl, the way we are is how it's gonna be, just as long as your love don't change. Cause I'm not impressed, more or less, by them girls on the TV and magazines. Cause honestly, I believe that your beauty is way more than skin deep. Everything about you makes me feel I have the greatest gift in the world. And when you get on my last nerve, I couldn't see myself being with another girl.
I love you, no, when your head turns gray.
Yeah.
And I still want you if you gain a little weight.
Oh, yeah.
Yeah. The way I feel for you will always be the same, just as long as your love don't change.
Make sure that I, yeah.
Girl, the way we are is how it's gonna be,
just as long as yeah, yeah. So don't waste your time worrying about small things that ain't relevant to me.
Cause to my
understanding,
ed eccoci ancora in studio con Ferdinando Fanfani, Michele Lupetti a parlare dei fatti più importanti della settimana e che noi commentiamo così molto semplicemente come da titolo. E molto semplicemente vorrei da voi una risposta su un argomento che adesso ve lo butto là e voi non ve lo aspettavate certamente, e parto con Ferdinando perché tu vieni stamattina, dove eri?
A Roma.
A Roma, e quindi parto da te, perché questa mattina Papa Francesco ha annunciato che tra un anno preciso aprirà gli archivi che riguardano Papa Pacelli, Pio XII, a 80 anni dalla sua elezione, un Papa che a livello di storia della Chiesa e storia anche così in generale, è sempre stato molto discusso. È stato discusso perché molti lo accusano di essere stato troppo silenzioso durante, è il papa della guerra, il papa
della
seconda guerra mondiale, dell'olocausto, Hitler. Poi è stato lui, prima di essere eletto papa, fu primate in Germania, parlava correntemente il tedesco, quindi aveva visto dal vivo nascere il nazismo, perché era nunzio apostolico a Berlino, e quindi molti lo accusarono anche di essere vicino a quel pensiero, cosa che non ha veramente documentazione storica per essere provata. Però effettivamente non pronunciò una scomunica nei confronti di Hitler o del nazismo. Quindi, per mettere a tacere tutte queste voci, verranno aperti tra un anno preciso gli archivi segreti che riguardano questo pontefice. Ora la domanda che mi pongo è questa: dove sta secondo voi la verità, no? Se sta da una parte o da un'altra, in base a quello che voi conoscete rispetto a questo argomento. Ma la domanda anche: perché aspettare un anno e non li apre domani? No? Se io voglio aprire uno scrigno, Michele, ti faccio vedere quello che ho in questo cassetto, non te l'ho mai fatto vedere, guarda, te lo faccio vedere. Invece Michele tra un anno torna a casa mia e ti apro il cassetto. Perché, sì, Ferdinando?
Perché può essere che la serratura era molto arrugginita e quindi ci vuole un po' di tempo. No, comunque, a parte che mi cogli impreparato, come il nostro amico.
È il bello della diretta.
È il bello della
siamo
diretta.
Impreparati.
Però, comunque, tante volte le considerazioni che escono fuori quando uno è impreparato sono quelle forse migliori, perché uno non ci pensa, certo. Forse. Ma io, guarda, indubbiamente sono fatti che sono accaduti e quindi sono passati tanti anni. E questo fatto di, secondo il mio modo di vedere, le verità anche scomode, ma dovrebbero comunque uscire fuori subito, perché quello che esce fuori dopo 70, quindi è tutto questo periodo passato così, a parte che poi parecchi diciamo di coloro che purtroppo hanno vissuto questo periodo e anche ne hanno subite le conseguenze, parecchi neanche non ci sono più, quindi secondo me andava fatto un po' prima, ma queste cose si sa che non accadono.
Michele?
D'altronde è un po' lento il meccanismo, no? No, comunque condivido le osservazioni, anche io sono preparato in materia, però a questo punto sono curioso.
Il Papa ha detto,
non so perché ci mette un anno, forse anche un po' il marketing, cioè lo annuncia prima, perché lui comunque è un comunicatore, anche, bravo,
quindi crea la suspense,
il pathos, il cosiddetto hype.
Yes. Ma lui ha detto che la Chiesa non ha paura della storia.
Beh, questa è una frase coraggiosa. A questo punto però dobbiamo sempre aspettare che passino 70 anni, no? Perché io avrei interessi sulla fine degli anni 70, primi anni 80, sarei interessato anche a quella fase lì, magari se...
Ma guarda che questa trasmissione...
Se abbiamo qualche documento lì e lo tira fuori...
Questa trasmissione,
carino.
Siamo d'accordo con Andrea che la porteremo avanti per altri 70 anni, quindi, quindi dovremmo farcela.
Comunque, scusami, questo Papa l'apre adesso... diciamo qualche anno fa non poteva farlo, non era papa,
e comunque aveva cominciato,
vero,
aveva cominciato Karol Wojtyla ad aprire gli archivi segretissimi.
Wojtyła.
Perché lui è polacco per metà è polacco, e quindi ha questa capacità di pronuncia. Allora non andate via, perché adesso interrompiamo con un brano musicale bellissimo, Ancora tu di Lucio Battisti, e poi ci sarà l'informazione, e subito dopo Ferdinando Fanfani, presidente del Piccolo di Cortona, ci svelerà tutto il passato e tutto il futuro di questa storica associazione bellissima, grandissima, cortonese. A dopo.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Mangiato o no? Ho fame anch'io e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane o forse sei solo più simpatica. Tu vuoi sapere? Nessuno, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica. Ancora tu. L'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci di nuovo nei nostri studi con Ferdinando Fanfani, presidente del Piccolo di Cortona, Michele Lupetti, direttore di Val di Chiana Oggi, e mio nostro collaboratore radiofonico, speaker radiofonico. Il jingle che abbiamo appena ascoltato del nostro programma dice attualità, politica e cultura. Ecco, noi adesso nella seconda parte ci occupiamo di cultura, in particolar modo di cultura e storia di Cortona, perché come abbiamo anticipato prima con Ferdinando Fanfani parleremo del Piccolo di Cortona, che ha una storia antica. Ferdinando.
Sì, diciamo molto antica, anche ci vorrebbe moltissimo tempo per parlare degli antefatti, diciamo, della storia di questa realtà culturale cortonese, che diciamo si è alternata come attività nel corso degli anni, ma che riassume in sé un po' tutta la tradizione culturale teatrale, che comunque a Cortona è stata sempre molto viva e molto interessante, e a parte la costruzione del teatro, insomma, che risale alla metà dell'Ottocento, ma anche prima. Infatti in Cortona ci sono resti, parecchi sono andati distrutti, ma c'erano tanti altri piccoli teatri. Sia nelle abitazioni, diciamo, delle persone notabili,
dei più nobili,
dei nobili, ma anche altri teatri. Per esempio, io personalmente mi ricordo che c'è anche un cinema teatro che adesso non c'è più, non c'era solo
Berrettini.
Infatti mi ricordo da ragazzo che c'era anche il Berrettini, che è sparito anche questo. Questo testimonia l'attenzione della cittadinanza cortonese nel corso
piccolo quando nasce invece come piccolo di Cortona
come attività, e diciamo che è dagli anni 70 che riesce fuori, dopo un periodo che era stato abbandonato da quando era finita la spinta, diciamo, di Corrado Pavolini, che comunque ha fondato questa realtà culturale, anche se non si chiamava Piccolo Teatro, aveva altri nomi in precedenza. Però il Piccolo Teatro esce fuori all'inizio degli anni 70, e appunto però a continuare questa tradizione. E Però credo che sia anche importante, oltre che conoscere le radici, vedere anche quello che si fa adesso e che cosa magari abbiamo in mente di fare.
Certo, senti Ferdinando, ma la tipologia delle rappresentazioni che ha scelto e che sceglie il Piccolo di Cortona, che tipo di teatro?
Dunque, nella nostra tradizione c'era anche il teatro, diciamo, dialettale. Attualmente noi non facciamo più teatro dialettale da parecchio tempo, e ci siamo più, diciamo che io sono presidente da un anno, quindi prima di me Patrizia Banacchioni per 10 anni ha retto il teatro. Io del resto sono un new entry, perché sono entrato nel 2012, che sono venuto qui a Cortona, 2009-2010, ma nel 2012 ho cominciato a recitare, perché prima stavo a Roma e mi occupavo di altre compagnie, ho recitato con altri attori, quindi sono venuto qui e casualmente poi sono stato cooptato come spesso succede ai grandi attori, no? Vengono chiamati perché manca improvvisamente uno, non lo conosce nessuno, però poi entra e si dimostra. No, sto scherzando.
Senti, a proposito di grandi attori, recentemente si è ricordato uno degli attori di punta del Piccolo di Cortona, no?
Certo, infatti abbiamo fatto anche una serata
in onore di Eugenio Rocca.
Eugenio, sì, è riuscita veramente molto bene. Ecco, per esempio, Eugenio era un attore nato, ma proprio grande. Io personalmente non lo conoscevo, perché quando lui recitava io non stavo qui. E quindi, ma io ho visto i filmati, ho visto le registrazioni, ma veramente io lo paragono a Gilberto Govi, il quale andava avanti quasi sul canovaccio, non è che si ricordava, e lui era un attore che appena entrava calamitava l'attenzione di tutti. Quelli sono i grandi attori. Ti dicevo prima, mi hai chiesto la nostra attività. Adesso noi, la nostra attività è basata su commedie, su teatro diciamo di carattere anche, diciamo, non tanto importante dal punto di vista delle opere che portiamo avanti, quanto dell'impegno recitativo, che viene molto curato. Ecco, e questo ha fatto sì che parecchi che potevano pensare anche di passare 2 ore come con gli amici al bar, magari si sono un po' allontanati da questo. Però quelli che vengono adesso sanno che il teatro amatoriale è teatro, come teatro il teatro professionistico, non c'è distinzione, il teatro si fa bene, non si fa, ma io, a me non mi pagano, lo faccio così. No, il teatro devi far bene per forza, o ti pagano o non ti pagano. Quindi noi abbiamo, grazie anche per esempio a registi come può essere Vito Cozzi Lepri, che comunque ha portato...
E Vito Cozzi Lepri è uno dei registi storici,
ecco,
no?
Sì, ma lui insomma adesso sta trovando spazio, perché ha trovato anche d'accordo, sono d'accordo anch'io con lui nel fare questo, perché provengo comunque da esperienze romane dove abbiamo portato avanti lavori importanti. Ecco, questo a volte fa sì che poi il pubblico, che vuole solo divertirsi perché vuole ridere, magari con i lavori più impegnati non ride. Ma io mi auguro solo che apprezzi però il teatro, perché il teatro non è solo risate, è anche ragionamento, riflessione su quello che senti, su un testo che viene proposto.
Senti, il Piccolo di Cortona ha collaborato con le scuole qui, no?
Sì, proprio con Vito abbiamo fatto la Campana delle Tentazioni, che ha avuto un successo notevole ed è stato anche lo stimolo per molti ragazzi a venire. Noi abbiamo fatto anche un laboratorio teatrale, lo sono venuto parecchi giovani, e alcuni di questi giovani sono stati subito messi sul palcoscenico. Noi adesso stiamo facendo le repliche di Harvey, di Mary Chase, che abbiamo fatto l'anno scorso a Cortona ad aprile, certo. E lo stiamo portando un po' in giro compatibilmente con le nostre risorse, insomma.
E poi attività anche con i bambini addirittura, quindi
c'è
proprio
un laboratorio teatrale piccoli al piccolo
tondo,
curato da Patrizia Banacchioni e Franca Paci, che tira su questi bambini. Ma sono veramente, a parte che il teatro è educazione, educazione alle regole, che poi ci sono anche nella vita. Quindi a prescindere,
è una realtà importante per una città, no Michele, questa?
Tra l'altro noi abbiamo avuto il piacere proprio di parlare del Piccolo Teatro in merito a questa serata, il ricordo sì, di Eugenio Lucani tempo fa. Anch'io, che francamente non avevo mai frequentato i vostri spettacoli, ho visto i filmati di Lucani, mi sono meravigliato perché veramente è sconvolgente, da una bravura incredibile. Sembrava davvero un attore navigato, ecco, uno di quelli formati anche proprio professionalmente da questo punto di vista. Volevo chiedere una cosa, ecco, in virtù del fatto, premettendo che, come ha detto lei giustamente secondo me, che il teatro comunque se si fa sul serio, ma se qualcuno veramente che ci ascolta adesso fosse incuriosito, volesse partecipare, volesse unirsi,
magari perché noi abbiamo bisogno di una base di soci, che comunque non è detto che comunque tutti debbano recitare, ma che capiscono l'importanza di sostenere un'iniziativa del genere, perché noi ci reggiamo sulle quote sociali, sul comune di Cortona, e comunque ci assiste, ci viene incontro, ci ha dato anche una sede, insomma, quindi su un contributo della Banca Popolare, ma poi sugli incassi e quindi sui soci. Se non ci sono i soci non andiamo avanti.
Un brevissimo break musicale con un brano che mi è stato suggerito dal mio co-conduttore africano Paolo Merlo, che mi ha ricordato che oggi è il 4 marzo e quindi la data
dalliana.
E allora io ho scelto una canzone che fece un po' scalpore, perché è una canzone un po' particolare, e è ovviamente Disperato Erotico Stomp.
Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e t'eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere.
Allora, proprio rispondendo, no, all'intervento di Michele, dicevi, Ferdinando, l'importanza di un sostegno concreto.
Sì, la base ci vuole, perché se no soltanto chi recita non può portare avanti un'iniziativa del genere. Quindi io mi auguro che, apposta vorrei approfittare di questo spazio che cortesemente mi hai dato, e mi auguro che tutta la popolazione cortonese, ma di tutto il comune, sappia che c'è questa realtà, che va comunque appoggiata. Quando facciamo uno spettacolo, e noi diamo anche pubblicità, cioè bisognerebbe supportare venendo, perché noi quell'incasso che facciamo ci fa sopravvivere. Quindi venirci a sostenere è una cosa importante. Noi non lo facciamo neanche per noi stessi. Adesso che qualche giovane comincia ad arrivare, che gli abbiamo fatto un laboratorio teatrale, che ha preso coscienza di questa realtà e vuole continuare a recitare, questo è un successo per noi, ma anche un successo per tutta la comunità. Quindi si vada a vedere l'attore famoso che arriva, ma venissero a vedere anche noi, perché non siamo da meno. Grazie.
E questo è un appello che noi rifaremo anche in futuro, perché le cose che hai detto sono giustissime. Ritornando invece alla tipologia, no, di spettacoli che il Piccolo di Cortona offre al suo pubblico, che ricordiamo non è soltanto quello di Cortona ma anche nei teatri limitrofi, no,
sì, sì,
della zona. Però dicevo, ecco, come collaborazione con la scuola, tu hai citato prima La Campana delle Tentazioni, che è un musical.
È un musical, no? Sì, è
una
stato
specie
bellissimo.
Di musical. Ecco, un po' sullo stile della commedia musicale più che
sì,
musical,
sì,
no?
Sì.
Perché era recitato,
esatto.
e cantato. Ma potrebbe darsi che in futuro possa essere ripetuta un'esperienza del genere soltanto però con gli attori del Piccolo di Cortona? Perché a me sono giunte delle voci, forse, no. A te non è giunto niente.
Ma su questo argomento no, a me, noi abbiamo in programma di fare una cosa del genere, però ecco, il musical o la commedia musicale che abbiamo fatto con Vito Amedeo Gozzi Lepri, l'abbiamo fatta grazie anche all'aiuto della scuola, perché ci è venuto a dire, è vero che hanno partecipato gli alunni del liceo, eccetera, però la scuola ci ha aiutato moltissimo, perché sennò poi per fare un'opera, un lavoro di questo genere occorrono tanti euro. Perché la musica, le prove, i tecnici, i maestri di ballo, i maestri di musica.
Quelli sono costati
quelli
poco,
costano tantissimo.
E quindi diciamo, commedia musicale,
noi abbiamo in programma di farlo, ecco. Sì, per il prossimo anno. Per quest'anno invece andiamo avanti con le repliche di Harvey, che adesso andiamo a Bolsena il 24 di marzo, e poi a Roma al Teatro degli Eroi il 28 di aprile, e insomma non è poco.
È tantissimo, perché questa è una bellissima notizia quella che ci stai dando. Ma e invece a Cortona, qui
a Cortona faremo,
al Teatro Signorelli,
in preparazione al Teatro Signorelli il 17 di maggio, uno spettacolo che la regia è curata da Lina Bartelli, e è uno spettacolo dedicato alle donne e sulle donne, e soprattutto per beneficenza per una fondazione che ricorda purtroppo uno dei tanti femminicidi accaduti e continuano ad accadere purtroppo.
Quindi scritta e diretta da Lina Bartelli.
Sì. E se il 17 maggio al Teatro Signorelli, ecco, anche qui venite a vedere tutte le donne, uno spettacolo per voi. Ricordate una donna che è stata purtroppo sfortunata, venite allo spettacolo, perché ci sono anche i musicisti, i medici in musica,
medici in musica,
IMM, in collaborazione col Piccolo
benissimo,
Teatro,
benissimo.
Grazie.
Quindi sarà uno spettacolo vario, diciamo, come si dice una volta, spettacolo vario,
come recitazione e musica, però sempre su questo argomento in favore della donna che viene maltrattata e uccisa in questo
quindi momento. Anche un tema, diciamo, di attualità. A questo punto non mi rimane che ringraziarti per la tua
grazie
partecipazione e augurarvi tanti successi in questa tournée vera e propria che state facendo,
certo,
con il Piccolo.
Bisogna usare una parola che non si può dire, ma
no,
diciamo,
la pensiamo e veramente spero che sia piena di successi.
Grazie.
A questo punto anche il tempo a nostra disposizione sta per finire, Michele, grazie anche della tua partecipazione e dei tuoi interventi, e non sarà l'ultimo, Michele, perché tu sei sempre graditissimo ospite. Graditissimo ospite, sai che queste porte e
non mi chiamare sotto lezioni, per favore, risparmiamela.
sicuramente quando si avvicinerà il giorno fatidico, quando, perché le bocce ancora non sono ferme, a proposito,
pare se il 26
tu,
maggio, no?
Il 26 maggio, e quindi quando avremo tutti i candidati, allora una,
cioè,
trasmissione.
Quest'anno non posso neanche andare in vacanza per il mio compleanno, cosa che faccio sempre, perché ci sono queste benedette elezioni tre giorni dopo, no?
E quindi sarà sicuramente oggetto della nostra discussione. Grazie naturalmente anche ai nostri ascoltatori, vi do appuntamento alle repliche e alla prossima settimana. Romano Scaramucci, Ferdinando Fanfani, Michele Lupetti vi ringraziano e vi salutano. Ciao, alla prossima. Ci lasciamo con un brano che è nel mio cuore, Tisa Brick, Jethro Tull.
My words but a whisper, your deafness ain't shouting. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels. You'd be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the